Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Esattamente un'ora e mezzo dopo che il Papa aveva dato l'annuncio, senza che io sapessi niente. Ho dovuto chiedere scusa a una persona, la quale alla fine delle cresime, era l'una e mezzo, in una grande parrocchia della città di Perugia, si è precipitata dicendo a voce alta: oh, il nostro vescovo l'hanno fatto cardinale. Ma sta zitta, non sai quello che dici, ma tu da letta ai giornali, ma fatela finita, perché c'era un po' sui giornali, circolava la notizia. E così due o tre persone poi mi sono dovuto arrendere, perché uno dei primi a telefonarmi è stato il prefetto di Perugia, i nostri prefetti. Ho detto: se lo dice il prefetto deve essere vera, e quindi...
E benvenuti alla 12ª puntata della 10ª stagione di Adesso in Onda. A tutti gli ascoltatori di Radio TNA, i telespettatori di Teleterni e quelli che ci seguono su YouTube, perché come sapete poi tutte le puntate del nostro programma si possono rivedere su www.reteblu.org. Abbiamo iniziato questa 12ª puntata di questa stagione con alcuni momenti di un evento che si è svolto a Terni, Narni e Amelia nei giorni scorsi, il pellegrinaggio cosiddetto di una reliquia di Giovanni Paolo II, di quello che dovremmo ormai cominciare ad abituarci a chiamare San Giovanni Paolo II, vi racconteremo un po' questo evento soprattutto attraverso due dei protagonisti di queste giornate. Due personaggi che vengono dall'Umbria, ma che sono ormai celebri a livello internazionale per motivi molto diversi. Frate Alessandro Brustenghi, tenore, cantante che abbiamo già avuto tra l'altro nel nostro programma qualche tempo fa, cantante tenore che ha inciso con la Decca negli studi Abbey Road dei Beatles e che quindi ormai insomma ha raggiunto un prestigio internazionale, è tornato da poco dagli Stati Uniti e che ha tenuto un concerto nell'ambito proprio di questo omaggio a Giovanni Paolo II, e l'arcivescovo di Perugia Gualtiero Bassetti, che è stato appena nominato cardinale da Papa Francesco, con una nomina a sorpresa perché va contro tutti gli usi degli ultimi 100 anni che volevano che ad essere nominati cardinali, anche se il cardinale è comunque ufficialmente e di fatto una nomina personale del Papa, perché i cardinali proprio sono coloro che collaborano con il Papa al governo della Chiesa e che poi come sapete eleggono il Papa con il conclave, che accedono al conclave. Diciamo, nel corso dei secoli i cardinali erano appunto persone di fiducia del Papa. Negli ultimi 100 anni si era invece consolidata l'usanza di nominare cardinali coloro che avevano incarichi cardinalizi, ovvero i vescovi delle cosiddette sedi cardinalizie, quindi di città che hanno il prestigio di avere appunto un cardinale, e i ministri del Vaticano. Così non è stato, appunto Papa Francesco invece a sorpresa non ha nominato diversi ministri del Vaticano e diversi vescovi che avevano tradizionalmente il cardinalato. Basti pensare al patriarca di Venezia, che insomma ha dato anche molti papi nell'ultimo secolo, ben 3 papi sono venuti da Venezia, e invece l'attuale patriarca di Venezia non è stato fatto cardinale, mentre è stato nominato appunto cardinale l'arcivescovo di Perugia. Non capitava dal 1800, perché Leone XIII era stato effettivamente, Pecci era stato vescovo di Perugia, perché a quei tempi appunto il cardinalato era ancora una cosa personale. È tornato ad essere personale proprio con Bassetti, e frate Alessandro sono stati appunto tra i protagonisti di questo evento dedicato a Giovanni Paolo II, a San Giovanni Paolo II. Ad aprile, come sapete, sarà proclamato ufficialmente santo. Questa cosa penso che ci fa effetto un po' a tutti, fa effetto anche a me, che con Giovanni Paolo II ci sono cresciuto, come tutti quelli della mia generazione l'abbiamo identificato per tantissimi anni proprio come il Papa, e insomma abbiamo vissuto, io ho partecipato alle giornate mondiali della gioventù a Parigi e a Roma, l'ho incontrato, l'ho visto insomma anche da vicino diverse volte, anche se non ci ho mai parlato, questo ci tengo, non ho la classica foto con Giovanni, non l'ho mai incontrato, però mi è capitato insomma di vederlo da vicino in diverse occasioni, e quindi fa un certo effetto. D'altra parte anche qui si tratta di una proclamazione abbastanza anomala. Io adesso non ho sotto mano le statistiche precise, ma sicuramente è un tempo veramente da record per quanto riguarda almeno l'ultimo secolo. Se pensiamo anche ai santi più celebri, più famosi del Novecento, come Padre Pio, come Massimiliano Golbe, insomma il tempo dalla morte alla canonizzazione è stato più o meno tra i 30 e i 40 anni. Poi abbiamo anche casi diversi, basti pensare Papa Giovanni XXIII, che è stato proclamato beato proprio da Giovanni Paolo II e che adesso verrà proclamato santo proprio insieme a Giovanni Paolo II, ci ha messo più di 50 anni dalla morte alla proclamazione a santo. Finora diciamo il record più o meno era stato di Escrivate Balaghè, il fondatore dell'Opus Dei, che è stato proclamato santo da Giovanni Paolo II 25 anni dopo la morte, quindi finora 25 anni erano pochissimi. Giovanni Paolo II diventa santo appena 9 anni dopo la sua scomparsa, quindi davvero un record. Tra l'altro, prima abbiamo citato Giovanni XXIII, così ci tenevo anche a ricordare che tra i nuovi cardinali, proprio in omaggio a Giovanni XXIII, c'è anche Loris Capovilla, che diventa cardinale non elettore, cardinale emerito per così dire, non è soltanto un'onorificenza, ma sicuramente significativa. Il primo segretario di un papa era stato Stanisław Dziwisz, promosso arcivescovo di Cracovia, successore dello stesso Giovanni Paolo II. Loris Capovilla è il secondo. Loris Capovilla, che era stato anche, questo ci fa particolarmente piacere, un grande profeta di questo secolo, oltre che segretario di Giovanni XXIII, è stato anche un carissimo amico di Don Primo Mazzolari, fondatore di Adesso, quindi per questo siamo, come dire, doppiamente contenti, perché è stato anche un personaggio molto vicino all'Adesso, l'Adesso quello originario, di cui noi abbiamo preso indegnamente il nome, e anche, devo dire, qualche collaboratore, quindi in qualche misura anche l'eredità. 15 anni fa stiamo festeggiando, come forse sapete, i 15 anni dal nuovo Adesso, che è stato fondato nel 1999 da Don Ciro Miele. Bene, quindi oggi la puntata appunto dedicata in qualche modo a Giovanni Paolo II, ma Giovanni Paolo II visto anche attraverso questi due personaggi che abbiamo incontrato per voi. E parleremo di Giovanni Paolo II, ma anche di Papa Francesco, visto che abbiamo appunto un francescano, un frate francescano e un cardinale, neocardinale, anche lui, devo dire, dall'anima molto francescana. Tra l'altro, ecco, l'abbiamo intervistato proprio a pochi giorni la nomina a sorpresa a cardinale. Lui ancora ufficialmente è arcivescovo, non ha ricevuto ancora la berretta, cosiddetta la berretta cardinalizia, con cui si diventa a tutti gli effetti cardinali. Quindi questa sarà la puntata di oggi, e io vi lascio quindi a frate Alessandro Brustenghi e alla sua musica, perché poi vi proporremo anche le immagini del concerto del trio Laudar Voglio che ha tenuto nella cattedrale di Terni, e al cardinale Gualtiero Bassetti. Poi noi ovviamente ci rivedremo la settimana prossima, e tutte le puntate ovviamente le potete anche rivedere e approfondire su internet al nostro sito redeblu.org. Quindi io per il momento vi saluto, vi lascio ai nostri ospiti e ci vediamo ovviamente la settimana prossima con Adesso in Onda.
Che i cardinali erano delle grandi sede, c'era tutta una gerarchia, e il Papa ha voluto così un riferimento alle persone. Però mi consola la lettera del Papa, e voglio leggervi due o tre passaggi, perché intendiamo tutti nella maniera giusta che cosa significa questa scelta del Papa. Tanto io veramente la vedo anche come un'attenzione grande di Papa Francesco non solo a Perugia ma a tutta l'Umbria. Dice: il cardinalato non significa una promozione, né un onore né una decorazione, semplicemente è un servizio che esige di ampliare lo sguardo e perciò ti chiedo per favore, questa piccola lettera del Papa indirizzata a ciascuno di noi, cioè due volte per favore, ormai è il suo slogan, lo disse anche ai ragazzi, vi ricordate, ad Assisi, per favore, grazie, scusa, sono tre espressioni che se le usiamo nella famiglia, a tutti i livelli, ci aiutano a vivere bene la vita del Vangelo, perciò ti chiedo per favore di ricevere questa designazione con un cuore semplice e umile. E sebbene tu debba farlo con gaudio e con gioia, per ora è più il tremore che ho che il gaudio e la gioia, fai in modo che questo sentimento sia lontano da qualsiasi espressione di mondanità, da qualsiasi festeggiamento estraneo allo spirito evangelico di austerità, sobrietà e povertà. Ecco, questo è il Papa.
Una giornata nel segno di due papi, in qualche modo, no? Quindi la prima cosa che vorrei chiedere è proprio il suo rapporto personale anche con il Papa che l'ha fatta Vescovo e poi il Papa che l'ha fatta Cardinale, quindi con Giovanni Paolo II, appunto, qual è stato il suo rapporto e il suo ricordo più forte?
Ma sicuramente il ricordo più forte fu la visita del Papa nel 86 al seminario di Firenze, cioè alla città di Firenze, e poi fu ospite del nostro seminario e fu un momento bellissimo, la cena con i seminaristi, il colloquio, i canti di montagna che anche lui dirigeva con una mano, si immedesimava. E da quel momento mi ha sempre chiamato il rettore di Firenze. Quindi quando poi lo rincontravo a qualche convegno dei rettori, a qualche udienza, il rettore di Firenze. Poi nel 94, alla prima assemblea della CEI, mi presento, ero vestito da vescovo. Dice: dove ti hanno mandato? Che non si raccapezzava, per lui era ancora santità. Dio, ma io c'ho una lettera, l'ha firmata lei. Ah sì, dice, ma lo so, ma dove? Dico, Massa Marittima. Boh. E allora dico, Piombino. E vedo che non si raccapezzava nemmeno. L'isola d'Elba. E lui fa, Napoleone, vai Napoleone, ho la mia benedizione. E quello fu il primo incontro con Giovanni Paolo II. Un altro incontro invece, come accennavo nell'omelia, proprio ecco, sulle acciaierie di Piombino, era il momento critico. Ed eravamo a Bologna, al congresso eucaristico, eravamo tutti vescovi in cerchio, lui passava uno per uno, chinava la testa, sembrava che non guardasse, ma poi ho capito, lui era sempre assorto in Dio. E gli dico di questa situazione di Piombino, lui fa così, mi stringe la mano, poi fa per andare dall'altro vescovo che era Monsignor Scola, lui era Grosseto, io era Massa Marittima, e torna indietro, dice, ma dov'è quel posto degli operai? E allora gli spiego ancora, e lui dice, tienimi informato. E lì proprio rimasi colpito, dico, quest'uomo che aveva i problemi della Chiesa e del mondo intero, che partecipava così in maniera intima ai problemi di un pastore, di una piccola chiesa particolare. È il ricordo di Giovanni. Poi ho avuto la fortuna, insieme ai vescovi dell'Umbria, di incontrare il Papa poco dopo la sua elezione, in questa prima visita ad Limina. E quindi allora ecco che il rapporto, perché ho presentato i vescovi e ho detto, vede, noi siamo una piccola regione, ma non per questo insignificante, che noi abbiamo dato il nome agli ultimi due papi del decennio, Benedetto e lei, perché siamo la terra di Benedetto, di Francesco, di Chiara, di Scolastica, di Santa Rita, allora della Beata Angela da Foligno, eccetera. E lui dice, ma tutte queste cose in Umbria, e di più, perché dico, noi abbiamo un lago che è bello quanto il lago di Tiberiade, anche di più, gli dissi io. E poi, allora, in quel contesto gli consegniamo la lettera per la visita ad Assisi. Ed era una cosa simpatica, perché poi ogni vescovo che si presentava, io questa lettera gliel'avevamo messa accanto, appoggiandola in terra, perché non c'era nessun tavolino. Ogni vescovo che veniva metteva un libro che gli dava, e la lettera rimaneva sempre sotto, e io a tirarla su. Dice, ma che fai con quella lettera? È odio, santità, perché questa è la più importante, l'abbiamo firmata tutta, il resto non importa, ma questa la deve guardare in tutti i modi. E ci fece capire fino da allora che sarebbe venuto ad Assisi. Ecco, è cominciato questo bel rapporto personale.
Non vi conoscevate prima, vi siete conosciuti in quell'occasione?
No, io non l'avevo mai. Se mi avessero detto chi era il vescovo di Buenos Aires, io non avrei saputo rispondere.
È stato un rapporto, comunque è diventato subito intenso.
Subito intensa, ma anche con Monsignor Sorrentino, con gli altri. con
colpo di fulmine
con Don Gualtiero di Foligno, che gli fece una delle sue battute e lui lo definì subito il vescovo letterato quando, quando lo rivide ad Assisi. Ah, dice, ecco il vescovo letterato. Perché c'ha un'immediatezza che sì, profondamente diverso da Giovanni Paolo II, profondamente diverso, più simile secondo me anche proprio in questo rinnovamento della pastorale che sta portando avanti, che è un rinnovamento radicale, non illudiamoci, il Papa va a fondo, non si accontenta di mezze ricette, va a fondo, e in questo rassomiglia proprio, ecco, a Papa Giovanni XXIII, discorso del Concilio, il rinnovamento della Chiesa, i segni dei tempi, il dialogo, Papa Giovanni, la medicina della misericordia. Dopo 55 anni ha ripreso. Sì.
Quindi ci aspettano grandi novità.
Ci aspettano una grande novità. È per questo che l'avermi fatto cardinale non mi fa dormire, perché dico, chissà.
Che lei è responsabile di questa
chissà
novità.
Come, è un po' anch'io, sì. E dico, chissà ora che cosa mi chiederà. E mi fa venire in mente il mio cardinal Benelli di Firenze, che anche lui era un uomo eccezionale. E quindi non ci faceva dormire, è capace di telefonare la mattina alle 6, dice, Eminenza, che è successo? Dice, nulla, dice, mi viene a dare una mano, dice, sono qua, che devo scrivere. Allora arrivavo là, lo trovavo a attaccare i francobolli alle 6 del mattino. Eminenza, dico, quello che si fa per amore di Dio e della Chiesa, fatto da un prete, ha un valore soprannaturale. Guarda, queste mani sono consacrate. Ecco, veramente, io devo ringraziare il Signore per questi uomini di fede, veramente, che ho avuto anche nella mia formazione, per non dire il cardinale Dalla Costa, quando è morto, che io avevo 19 anni, morto nel 61, mi ha messo la tonaca, gli ordini minori, allora si chiamavano così. Quando Pio XI lo chiamò per la porpora, e lui fece capire che, insomma, non è che volesse rifiutare, ma e osò dire al Papa, dice, Padre Santo, la porpora non avvicina a Dio, anzi potrebbe essere un pericolo che allontani. E Pio XI era un uomo molto deciso, dice, è vero che non avvicina Dio, ma avvicina al Papa. Quindi prenda la porpora di santità, in questo senso. E quando arrivò in diocesi, vestito da cardinale, che fece l'ingresso, ai fiorentini, se vedete, questo vestito è rosso, è segno dell'amore di Dio ed un impegno più grande ad amare voi, a servire la Chiesa. Disse nel 33 le stesse parole che io stasera ho letto nella lettera. La scuola l'ho avuto buona, è lo scolario che è un po' ciuco, si dice a Firenze, capito, che è dura a capire, ma i maestri sono stati ottimi.
Grazie. Grazie. Grazie tanto.
Grazie a voi.
oggi siamo con Fra Alessandro Bustenghi, che già in parte conoscete perché l'abbiamo visto nelle puntate di Adesso in Onda passate, incontrare Liliana Cavani. Oggi siamo invece qui per Giovanni Paolo II, per questa reliquia che è arrivata in diocesi, e quindi qui a Terni siamo nella sacrestia della cattedrale di Terni, e insieme al trio La D'Arvoglio Frate Alessandro ha tenuto un concerto che ha entusiasmato molto la gente.
Sì, è stato un concerto un po' particolare perché purtroppo a causa di una laringite non mi è stato possibile cantare, però ecco, partecipare insieme ai miei confratelli oggi con il trio La D'Arvoglio, eseguendo queste antiche laudi medievali che narrano tutta la nostra storia spirituale, culturale, è stato veramente bello condividere in questa occasione, anche perché il tutto è stato, diciamo, anticipato, un bel preludio con una visita alla scuola media.
Ecco, com'è andata l'incontro con i ragazzi?
Ma abbiamo avuto due incontri in due, diciamo, sezioni, molto bene, ci è stato molto piacevole, i ragazzi hanno risposto benissimo. Una piccola nota che purtroppo ci è dispiaciuta: il fatto che è stato vietato la partecipazione alle classi che non erano di insegnamento della religione cattolica. Questa è una forma che ci è sembrata un pochettino esagerata, perché tutto sommato era un momento culturale valido per l'intera scuola, certamente.
Addirittura vietato?
Sì, è stata, diciamo, permessa la partecipazione soltanto alle classi di insegnamento di religione cattolica.
E di che cosa avete parlato con i ragazzi?
Abbiamo illustrato, diciamo, proprio dal vivo quello che era l'aspetto medievale, il francescanesimo e la musica, tutte le interazioni. Dunque abbiamo tenuto una lezione parlando della spiritualità di Francesco e della musica, anche con alcuni esempi proprio pratici, perché abbiamo suonato la musica del Medioevo, per cui è stato un momento di alta possibilità di apprendimento culturale per i ragazzi.
Ci racconti un po' com'è nato questo trio? Te li conosciamo, Frate Alessandro Bustenghi, sappiamo che ha inciso negli studi Abbey Road, dei Beatles, con la Decca, adesso sei stato anche recentemente negli Stati Uniti, sei un personaggio molto famoso. Questo trio invece è una cosa più recente.
Sì, è nato in un modo del tutto originale, perché mi era stato chiesto un concerto in un luogo dove non c'era possibilità di uno strumento di accompagnamento e non era possibile neanche portarlo, per cui ho pensato, va bene, prendo altri due frati, tanto di musicisti siamo diversi, facciamo un programma di laudi che sono semplici da preparare. Poi ci siamo accorti che non erano proprio così semplici da preparare, e soprattutto ci siamo resi conto che mettendoli in un certo sequenza, noi ottenevamo la vera e propria storia della nascita di Gesù Cristo fino alla risurrezione, alla Trinità, che non è una cosa nuova, perché Valentino Bucchi aveva già operato con le Laudes Evangelii questa scelta, ma che sicuramente nella nostra formazione, nella nostra composizione in qualità di trio ha assunto una narrazione tutto particolare, tanto da non poterla chiamare vero e proprio concerto, ma meditazione spirituale.
In questi laudi sono molte laude medievali e tante anche dedicate proprio a Francesco, che è un santo, già lui era legato alla musica. Io quando vedevo il violinista, insomma, ripensavo alla scena in cui Francesco finge di suonare con il violino.
L'altro proprio qui del Ternano, perché è del nostro meraviglioso Speco di Narni.
E insomma, poi c'aveva dei giullari anche, no? Ex giullari all'interno. Ricordiamo anche, per chi non lo sapesse, che il Cantico delle Creature è una canzone, non è una poesia, no? Poi di fatto la musica è andata persa, ma le fonti francescane raccontano proprio che Francesco ha anche commissionato un frate musicista di scrivere la melodia, quindi la musica è proprio connaturata già in Francesco stesso.
Sì, dobbiamo dire che addirittura il Cantico delle Creature, la melodia è stata scritta, voluta proprio da Francesco, così ci dicono le fonti, per cui è originale di Francesco. È andata perduta, ma interessante, io mi sono sempre interessato di questa cosa e in base ad alcuni studi si è cercato di recuperarla in un modo o nell'altro. Ci sono delle ipotesi che sono abbastanza valide che stiamo valutando, perché no? Magari si può sognare un po' di ritrovare questa melodia perduta.
Quindi ci possiamo aspettare dal trio La D'Arvoglio la versione originale del Cantico delle Creature in futuro?
Chissà, se Dio vorrà sarà possibile.
Senti, noi appunto siamo qui, l'occasione è stata questo arrivo, diciamo tra virgolette, di un Papa che sta per diventare santo e che sicuramente è stato uno dei personaggi. Io ho sempre pensato, prima dell'arrivo di Papa Francesco, devo dire, che fino ad oggi, fino a un anno fa, forse Giovanni Paolo II è stato l'unico, insieme a Francesco d'Assisi, personaggio di Chiesa ad aver conquistato davvero il mondo, i laici, a non essere semplicemente un santo, ma a essere un personaggio molto amato da tutte le persone. Tu che poi sei uno, tu di che anno sei?
Sono del 78.
Qui, mese?
Aprile.
Aprile, quindi... Tu per un pelo, non la, cioè diciamo che sei proprio di Paolo VI, anch'io sono di Paolo VI, ma proprio per poco poco.
L'anno dei tre papi,
L'anno dei tre papi.
Papi ci sono stati.
Quindi avevi pochi mesi quando stai, quindi tu come anche me, insomma, diciamo della generazione che siamo cresciuti, di fatto il Papa per noi è stato per anni lui. In te anche come appunto come bambino, come giovane, poi come religioso, la cosa che più ti ha colpito, la cosa più che ti ha segnato di più di questo Papa, qual è stata?
Riguardo a Giovanni Paolo II, che dire, per me è stata una continuità, qualcosa di straordinario, una forza, un'originalità, la capacità di essere sempre se stesso ma sempre nuovo. E devo dire che anche in tutto il mio percorso spirituale Giovanni Paolo II è stata una linea continua, anche quando non credevo più in Dio. È stato un momento in cui ho rispettato profondamente quest'uomo e poi quando ho riscoperto la fede ho scoperto anche che cosa animava quest'uomo e lo Spirito Santo che era dentro di lui.
Dicevo appunto Giovanni Paolo II fino a un anno fa, perché adesso sicuramente c'è un Papa che addirittura viene accusato di essere troppo popolare. Dico, ma come non è possibile? Dicono che è un'operazione di marketing perché è troppo amato questo Papa. A prescindere insomma dalla popolarità, a te come francescano, poi ecco, l'ultima volta che ci eravamo visti ancora c'era Benedetto XVI, nel frattempo c'è stata questa grande novità, cioè per la prima volta un papa francescano nell'anima e oltretutto addirittura un papa che ha scelto questo nome come una scelta davvero rivoluzionaria, no? Paolo VI disse non ci sarà mai un papa chiamato Francesco perché significherebbe in qualche modo quasi rifiutare il concetto stesso del potere.
Ma certo, la cosa che mi colpisce un po' di tutti i papi dell'ultimo secolo, diciamo, è l'originalità. Adesso non conosco bene la storia della Chiesa in merito al papato, però certamente possiamo notare che ciascuno non ha avuto paura di essere se stesso. E questo è quello che fa la forza, la capacità di essere se stessi senza paura. Per questo anche Benedetto XVI non si è adattato a quella che era la richiesta della massmediaticità e dunque sapeva magari di non essere così massmediatico, così comunicativo, però è stato se stesso fino in fondo e ci ha donato grandissime cose per la Chiesa. E se ora abbiamo Francesco, dobbiamo ringraziare anche Benedetto XVI, naturalmente, che gli ha spianato la strada. Ecco, Francesco è il giullare di Dio. Francesco è l'umile e il forte. Francesco è l'uomo delle mille sorprese, l'uomo del popolo che sa parlare a tutti nel modo più semplice e anche nel modo anche più corretto, magari teologico. E si dirà sempre del bene e del male, ma ciò che fa lo Spirito Santo va ben oltre le nostre aspettative.
Ma per un francescano avere un Papa Francesco che significa?
È la gioia più grande che mi potevo aspettare dallo Spirito Santo, veramente, perché magari, ecco, sono 800 anni che c'è l'ordine, potevo nascere tanti anni fa e non conoscere mai Francesco. Papa Francesco, il fatto di essere francescano in questo periodo quando il Signore ci ha donato Papa Francesco, per me è una gioia enorme, grandiosa.
Senti, prima per concludere, siamo verso la chiusura, hai accennato anche alla tua storia, no? Quindi anche a un momento di allontanamento dalla fede, eccetera. Ci sintetizzi, se puoi, ci racconti un po' però, ecco, come è stato il tuo percorso. Mi interesserebbe proprio che tu ci raccontassi il tuo percorso di fede, ma anche il tuo percorso artistico, perché tu sei un frate cantante, un cantante frate, quindi vorrei sapere il tuo rapporto con la musica e il tuo rapporto con la fede in questi 30, tu hai poco più di 30 anni, in questi 30, anzi 35, 35. Ne hai, quindi sei proprio nel mezzo del cammino di nostra vita.
Sì, esattamente. No, ecco, c'è da dire che quando quando la musica è entrata nella mia vita, avevo 9 anni, ero giovanissimo, un bambino, e per me la musica era bella tutta, per cui non è che avevo un'idea particolare di musica, come per qualsiasi bambino. Ecco perché la musica è tutto, va sviluppato in giovane età, tenera età, perché i bambini sono capaci di avere una visione molto molto più larga, per cui ancora oggi amo la musica classica, la musica pop, la musica rock, il jazz, il gregoriano, sono aperto a tutta la bellezza. E la musica è sempre stata un filo continuo nella mia vita che mi ha legato sempre a qualcosa che andava oltre questo mondo. Anche quando ero, diciamo, non credente, materialista, quando ho avuto il salto, quando ho voluto rifiutare completamente ogni idea di Dio. Ma questo rifiuto dell'idea di Dio è stata la forza per la mia vita, perché se rifiuti l'idea di Dio, lo incontri come persona, non è più idea, ma è persona. L'idea non può amarti, la persona sì, l'idea non può donarti nulla, la persona può donarti. Per me c'è stato questo passaggio che è stato fantastico. In tutto questo, anche in questa crisi, quando veniva a mancare Dio, la musica mi ricordava che oltre questo mondo materiale c'è qualcosa che è ben oltre, ed è bellezza, è magnifica. E per questo a un certo punto, poi quando ho riacquistato la fede, li ho visti quasi in contraddizione, perché mi sembrava che la musica fosse un idolo. Poi Dio mi ha educato a comprendere una cosa, che la musica è il suono della sua voce. E ancora oggi, quando sento musica, non è un idolo, ma è la voce di Dio.
Come si riesce? Questa è una domanda un po' quasi cattiva che ti faccio, no? Però quando si diventa un personaggio famoso, si va in tournée, si va sui giornali, in televisione, come fai a mantenere l'umiltà francescana? Qual è il tuo segreto per non montarti la testa?
Io dico sempre che per mantenere l'umiltà bisogna averla, e io non ce l'ho, per cui la sto acquistando, anzi devo dire che è l'esatto opposto. Magari un po' dall'esterno può sembrare un mestiere molto esaltante, quando invece dobbiamo renderci conto, mi sono dovuto rendere conto che è piuttosto umiliante, perché ti ricorda i tuoi limiti. Le persone magari ti considerano sì un angelo, un dio, un idolo, già i fan, ma questa è una cosa che in realtà mette soltanto in evidenza i miei limiti e i miei difetti. Me lo ricorda ogni giorno e mi ricorda che io non sono Dio, perché non posso arrivare dappertutto. Mi ricorda che io sono un povero frate che non ha cercato tutto questo e che non è chiamato a viverlo per se stesso, ma per Dio e per donare qualcosa di bello, per rendere questo mondo un posto migliore. E questo possiamo farlo amandoci gli uni gli altri, con quell'amore vero e fraterno, sincero, che fa parte della nostra vita da sempre.
Per concludere, ci racconti come questo parallelismo del trio. Allora, voi siete il trio, diciamo anche gli strumenti che suonate, perché è molto interessante, sì. E poi ci racconti questo episodio dei vostri, come dire, sosia.
Questa è stata una cosa... sai, quando si parla di coincidenze, nell'ottica della fede noi le chiamiamo Dio incidenze, no? Allora, quando abbiamo costituito il trio, dopo alcuni mesi ci siamo resi conto che eravamo già stati dipinti centinaia di anni fa. No, in realtà, ecco, proprio nella vetrata di 2 secoli fa quasi, che abbiamo lì nell'abside di Santa Maria degli Angeli, sono raffigurati 3 angeli, uno che suona l'organo portativo, un altro che suona un liuto e un altro che suona una sorta di viella, di violino. Ecco, proprio come noi oggi abbiamo un violino.
E non avete fatto apposta?
Non l'abbiamo fatta apposta, l'abbiamo ritrovata così ed è qualcosa di straordinario. Ecco, qui abbiamo oltretutto l'immagine. Questa è l'immagine della vetrata di Santa Maria degli Angeli. Qui si vede l'organo portativo, qui si vede questa sorta di violino di viella e questo liuto. E dunque oggi abbiamo una chitarra, un violino, un organo portativo. E per cui, ecco, quando abbiamo scoperto questa cosa, diciamo, abbiamo 3 angeli che pregano lassù per noi da sempre. È stata una scoperta fantastica.
E voi siete tutti e 3 a Santa Maria degli Angeli?
Sì, noi abitiamo tutti e 3 alla Porziuncola, a Santa Maria degli Angeli. Siamo io, Davide, alla chitarra, Marco...
Ecco, io li farei, se vengono un secondo a salutarci... Dice di no.
Sono impegnati.
Da dove venite? Ci dite un po' le vostre provenienze. Vi siete ritrovati a Santa Maria degli Angeli, ma...
Esattamente.
Io sono Davide, vengo da Milano, Milano-Brescia. di là. Sono Fra Marco, vengo dalla provincia di Ravenna.
Ravenna, beh, tu da dove sei invece?
Di Castiglione della Valle, un piccolissimo paesino nella campagna sud di Perugia. 480 anime, proprio poche.